Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. La dedica di oggi è rivolta a Lella da Alberto, che da Fiorentino Doc mi ha richiesto un'opera della sua città, rendendo ardua la scelta, data la sterminata presenza di capolavori nel territorio toscano. Dunque, ho optato per il mio preferito, Masaccio, che ha arricchito Firenze con molte opere magistrali, in particolare nella preziosa chiesa di Santa Maria del Carmine. A tutti ora, buon ascolto! Verso la fine del 1300, il potente signore Pietro Brancacci acquistò una cappella nella chiesa dei Carmelitani per farne il luogo di preghiera e sepoltura della propria famiglia. Suo pronipote Felice, ricco mercante della seta, nella prima metà del 400 commissionò alla bottega del pittore Masolino l'affresco delle storie di San Pietro, il protettore di famiglia. Oltre che per omaggiare il nome dell'avo, la venerazione di Pietro Apostolo, primo papa fondatore della Chiesa romana, portava in conseguenza la celebrazione del papato stesso, scelta politica condivisa dalla maggior parte dei fiorentini dell'epoca e dai carmelitani, patroni della chiesa ospitante la cappella. La presenza di scene della Genesi, il peccato originale, la cacciata del paradiso terrestre, eccetera, si collegano infatti al tema della salvezza dell'umanità, operata dal Signore proprio attraverso San Pietro. Masolino volle come collaboratore un suo geniale apprendista, tale Maso, che era straordinario, sì, ma testardo e combina guai, tanto da essere noto di più con l'irridente dispregiativo di Masaccio. Maestro e allievo lavorarono parallelamente a scene diverse, su un solo ponteggio, cercando così, fianco a fianco, di dare continuità alle rispettive scene. La cappella venne in seguito danneggiata dal grave incendio che distrusse la basilica nel 1771, ma tutto sommato gli affreschi si conservarono bene, nonostante alcuni inevitabili danni all'intonaco e alla cromia annerita. Piccola curiosità, dall'incendio si salvò miracolosamente una Madonna duecentesca, che era stata spostata, per puro caso poco tempo prima, all'interno del convento. La Madonna venne quindi ammantata del miracolo e le fu apposta vicino la scritta «Signum salutis in periculis». È interessante sapere che fino ai restauri del 1940, a causa della patina di sporco e fuliggine, Masaccio era stato erroneamente oggetto di critiche come pittore dai colori petrosi, anche se all'epoca era già elogiato per l'innovativa resa volumetrica dei corpi. Pensate inoltre che non si riusciva nemmeno a distinguere ove la mano autorale fosse di Masaccio e ove no. Il ciclo di affreschi comprende molte celeberrime scene. La più interessante e rivoluzionaria è di certo quella intitolata Il pagamento del tributo. La cappella, abbiamo detto, era dedicata a San Pietro, ma Masaccio si discostò in parte da questa precisa commissione, perché pare avesse aderito alla congregazione rinascimentale cosiddetta cristocentrica, che mirava a ridimensionare il ruolo dei santi e persino le altre persone della Trinità, in favore di una quasi esclusiva predominanza della figura di Gesù. Quindi Masaccio volle impostare il dipinto in un ordine molto particolare, creando ovviamente alcuni dissapori con i Brancacci e abbandonando più volte il cantiere. Se infatti si volesse seguire l'andamento dell'episodio evangelico, si vedrebbe un dipinto che inizia con Gesù che indica a Pietro di recarsi a Tiberiade e trovare miracolosamente il denaro per la tassa d'ingresso a Cafarnao. Poi si dovrebbe vedere al centro il miracolo vero e proprio, di Pietro, che pesca un pesce magico con una moneta d'oro in bocca e infine la consegna della moneta al doganiere per accedere alla porta della città. Questa successione da sinistra a destra sarebbe di facile lettura, ma figuriamoci se Masaccio avrebbe potuto aderire a uno schema ordinato e fin banale. Cosa vediamo dunque? La prima cosa che notiamo è nell'area più grande e centrale dell'affresco. Gesù che indica a Pietro cosa fare. L'occhio è totalmente catturato dal volto di Gesù, perché Masaccio indirizza lì tutte le linee prospettiche di ogni elemento dell'intero dipinto. Inoltre, il volto di Gesù non è rigido e spigoloso come quelli degli altri apostoli, ma è delicato e sfumato. Da decenni si discute su un possibile ritocco del maestro Masolino qui. Cristo, fateci caso, è così potente in questa scena che a sinistra, fino a dove compare la sua testa, il paesaggio è brullo e subito dopo, invece, fiorisce il rigoglio. Gli apostoli accerchiano Cristo con le loro aureole in prospettiva, come se fossero fatte di una qualche materia, forse di metallo, ma non di pura luce, come dovrebbero essere, e accolgono fra loro il doganiere che chiede la tassa. Il doganiere è vestito all'ultima moda, proprio nel senso che non indossa gli abiti del tempo corretto, ossia dell'epoca di Cristo, ma è l'unico con un costume contemporaneo di Masaccio. Perché? Il pittore si sarà distratto? Ovviamente no. L'idea è che in ogni tempo l'umanità usi sempre rivolgersi a Dio, prima che per accoglierlo, per avere doni e favori. Come si dice ancora oggi, nessuno è ateo su una barca in tempesta. Infatti, come era d'uso, in quanto peccatore, il doganiere è ritratto in ombra. Questo trucchetto espressivo dell'abito verrà molto imitato da vari artisti, fra cui persino secoli dopo da Caravaggio. E Pietro non doveva essere il protagonista? Dunque, seppur coerentemente al cristianesimo è vero che non sono gli uomini, nemmeno se santi, a fare miracoli, ma sono solo il tramite per lo Spirito Santo, è anche pure vero che relegare il miracolo a un angolino in alto a sinistra, dove vediamo Pietro spogliatosi della tunica estrarre dal pesce in acqua la moneta, sia una scelta consapevole di Masaccio per celebrare solo Cristo, che però rende la lettura dell'opera difficile, senza una spiegazione di senso. Pietro, infatti, perde completamente il ruolo eroico dell'evento, mostrandosi nella scena centrale fin dubbioso davanti all'indicazione divina, mentre aggrotta le sopracciglia e fa un gesto per chiedere conferma. E tanto più poi, laddove, all'estrema destra della scena, Pietro consegna in effetti la moneta al doganiere, è ben poco immediato il collegamento del gesto col suo ritrovamento miracoloso del pesce, relegato in pochi centimetri e soprattutto dal lato completamente opposto dell'affresco. La realizzazione del tributo richiese 32 giornate di lavoro, pochissimo se pensate che un rettangolo lungo più di 5 metri. Nonostante il poco tempo, Masaccio volle rendere i personaggi così perfettamente volumetrici da sembrare statue, innovando la pittura come nessuno prima di allora. La resa molto solida dei personaggi conferisce realismo agli episodi biblici, ma soprattutto aumenta la concretezza del messaggio dell'opera. I Brancacci, infatti, erano anche fra gli amministratori fiscali di Firenze all'epoca. Appoggiavano l'imminente istituzione del catasto fiorentino, con il quale si introduceva per la prima volta in Italia un sistema di tassazione proporzionale basato sul reddito. In questo senso, scene come il pagamento del tributo, ma anche la vicina distribuzione delle elemosine, sembrano dipinte proprio per ribadire la necessità civile, ma pure religiosa, di pagare le tasse per il bene dell'intera comunità. Se persino Cristo accetta di pagare i tributi, ricordate, date a Cesare quel che è di Cesare, perché non dovrebbero farlo tutti? Oltre che lo studio attento e comunicativo dei personaggi, Masaccio cura moltissimo l'ambientazione, resa con una precisa unificazione luminosa, con la fonte di luce a destra, dove realmente si trovava la finestra della cappella, inclinando quindi verso sinistra le ombre. Le montagne ritratte sono quelle del Prato Magno, vicino al borgo di San Giovanni Valdarno, dove è cresciuto Masaccio. Eppure lo specchio d'acqua, nel quale San Pietro, accovacciato sulla riva, sta pescando il pesce con la moneta, richiama l'ansa simile a un lago che il fiume Arno forma poco prima di entrare in quello stesso territorio. Quella che possiamo definire la «toscanità» fra virgolette di Masaccio fu così sentita ed emblematica che gli affreschi vennero studiati da generazioni intere di artisti fiorentini. Persino Michelangelo copiò il San Pietro masaccesco in un disegno che è conservato oggi in un museo di Monaco. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi, mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J, jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio.
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.